Ma voltiamo pagina, saluto Moira Bubola che è con noi al telefono collegata da Zurigo. Buongiorno Moira.
Buongiorno Marco e a tutti gli ascoltatori di Alphaville.
Allora, ieri al Festival del Film di Zurigo è stata la giornata di Charlotte Gainsbourg, attrice amata dal pubblico, ricercata dai grandi nomi della regia internazionale. La Gainsbourg è stata insignita di un Golden Eye e ha accompagnato il suo nuovo film The Almond and the Seahorse di Celine Jones e Tom Stern. Oggi verrà celebrato invece Ben Kingsley, l'attore britannico. Porta a Zurigo il suo film dedicato a Salvador Dalì. E allora, Moira Bubola, prima di farti raccontare delle serate di premiazione, intanto che aria si respira lì a Zurigo, il festival?
Beh, possiamo dire un'aria molto internazionale, Marco. I tappeti verdi vengono srotolati davanti a tutte le sale cinematografiche della città, grande attesa da parte del pubblico per i divi che affollano questa edizione. Ho visto molti vestiti da sera e tacchi alti, insomma, Zurigo cerca a tutti i costi, anche contro il vento sferzante e la pioggia che hanno contraddistinto queste giornate, cerca a tutti i costi, stavo dicendo, il lato glamour della settima arte. Aggiungo anche, però, e questo va detto e sottolineato, che tutti gli ospiti VIP invitati e che vengono premiati, che accompagnano i loro film, tengono delle masterclass, degli incontri nei quali si raccontano, parlano del loro mestiere, della loro carriera e sono appuntamenti affollati soprattutto da amanti del cinema. Dunque, glamour sì, ma anche tanta voglia di scoprire che cosa si nasconde dietro quello che vediamo sul grande schermo. Un'altra cosa che posso aggiungere un altro elemento è un po' diciamo l'anima di questo festival, che è un'anima strana perché Zurigo è una città molto grande, questo lo sappiamo. Le sale sono sparpagliate in tutta la città. Ecco che io ho respirato una sorta di dispersività. Non c'è un centro pulsante dove i festivalieri si incontrano, si raccontano, si scambiano opinioni. È sicuramente una grande vetrina delle produzioni internazionali, molte sono prime mondiali, come il film della Gainsbourg, una prima mondiale, anzi europea, quello di Daliland, quello con Ben Kingsley. Dunque, grande attenzione alle prime, c'è anche cinema svizzero, che però il cinema svizzero, lo sappiamo, ha il suo luogo d'elezione a Soletta durante le giornate cinematografiche.
Eh sì. Moira, tornando a ieri, la serata che ha visto il tappeto verde percorso con la grazia che la contraddistingue dall'attrice franco-britannica di cui parlavamo all'inizio, Charlotte Gainsbourg, cosa ci puoi dire?
Beh, hai detto bene Marco, grazie, aggiungo anche modestia e leggerezza. Charlotte Gainsbourg ha incantato il pubblico della 18ª edizione, posso dirvi questo perché? Perché è riuscita a trasmettere la sua grande passione per il mestiere. Lei anche, cioè, è attrice, ma è anche cantante, cantautrice, dunque diciamo una creativa a tutto tondo. Il mestiere d'attrice è nato per una passione naturale che non l'ha mai vista imporsi. Si è detta fortunata davanti al pubblico, dunque ecco la grande umiltà, fortunata per aver avuto la possibilità di intraprendere una carriera che all'inizio, grazie al fatto di essere nata nell'ambiente, figlia della Birkin e di Gainsbourg, Charlotte ha interpretato il suo primo ruolo all'età di 14 anni. Dopo però si è fatta strada da sola perché è dotata sicuramente di una grande empatia che l'ha permesso di affrontare ruoli molto diversi fra loro. Penso alla sua interpretazione nel film di Gondry, L'arte del sogno, e poi penso alla trilogia che l'ha vista diretta da Lars von Trier, Anticristo, Melancolia e Nymphomaniac, che insomma film molto diversi fra loro, dove la Gainsbourg ha potuto sperimentare tutte le sue corde interpretative.
E sul nuovo film cosa ci puoi dire?
Allora, io partirei dal titolo, Marco, perché The Almond and the Seahorse, la mandorla e il cavalluccio marino, è sicuramente un titolo suggestivo che si riferisce all'amigdala e all'ippocampo, due parti del nostro cervello essenziali per il funzionamento delle emozioni e della memoria, a breve e a lungo termine. La storia è stata diretta e scritta da Celine Jones, che si pronuncia Kellyn Jones, perché lui è un gallese, e da Tom Stern, l'ho scoperto anch'io, guarda, mi è entrato nell'orecchio perché l'ho sentito nominare. La storia ci porta all'interno di un ospedale dove noi vediamo le persone ricoverate, sono persone che hanno subito dei danni cerebrali. Seguiamo in particolare due coppie, una formata da Kellyn Jones, molto bravo nel ruolo di Joe, che assieme a sua moglie Sara vorrebbe tanto un figlio, ma il suo cervello sta subendo delle trasformazioni dovute a un tumore benigno, trasformazioni che lo portano a dimenticarsi del suo passato e soprattutto a non riconoscere più le persone amate. Anche Tony e Gwen, l'altra coppia del racconto, deve affrontare la perdita di memoria di Gwen. Tony è interpretata dalla Gainsbourg e non si rassegna. Tony non si rassegna a trascorrere intere giornate nelle quali Gwen, la sua compagna per 15 anni, le chiede insistentemente chi sia e perché abiti con lei. Ma nonostante questo dramma, i toni del film sono lievi, gentili, si sorride molto perché la storia non è raccontata né in maniera retorica né in maniera paternalista. E gli attori sono tutti molto in parte. Io mi sono chiesta una cosa, Marco: è stata premiata Charlotte Gainsbourg, io penso per la sua carriera, perché qui è brava, ma ci sono interpreti molto più intensi di lei nel film. Penso a Kellyn Jones, che è un attore drammaturgo davvero fuori scala, e poi nel cast c'è anche Trine Dyrholm, attrice danese che ha lavorato con la regista Susanne Bier. Insomma, il film merita di essere visto proprio per le doti interpretative di tutto il cast, anche della Gainsbourg, ma soprattutto degli altri, secondo me.
Invece, uscendo dalla parte narrativa, c'è anche del materiale legato ai documentari che interessante che tu hai avuto modo di vedere e di incontrare.
Molto, molto interessante. Ieri ho visto All That Breath, un documentario di HBO presentato anche al Sundance Film Festival, che ci racconta la devastazione ecologica e ambientale del continente indiano. In pratica, i cambiamenti climatici distruggono l'habitat di tutti gli animali che si adattano a questi cambiamenti, e noi vediamo come si adattano. Ed è davvero impressionante, Marco, perché poi la storia ci porta in un ospedale per rapaci dove due fratelli da anni curano e salvano centinaia di nibbi, falchi, civette, cicogne. E perché salvano questi uccelli? Perché l'aria è talmente inquinata che impedisce ai volatili di volare. La spazzatura invade ogni angolo di terra e li costringe a cibarsi appunto di rifiuti, non trovano più null'altro. I monsoni, sempre più violenti, distruggono i loro nidi, fanno cadere le loro uova. È davvero un documentario toccante, con una fotografia spettacolare. E qui perché è riuscito nell'intento? Perché è poetico, ma allo stesso tempo ci racconta una storia vera di questi fratelli che salvano questi volatili e ci racconta anche dei cambiamenti climatici. Noi li vediamo in India, però tutto il mondo è connesso, All That Breath, no? Questo è il titolo, cioè tutto questo proprio respira, c'è un respiro all'unisono di tutto il mondo che forse non possiamo più respirare, cioè questa domanda ha percorso la mia testa e un brivido mi è corso lungo la schiena dopo aver visto questo lavoro. Ti sarebbe piaciuto tantissimo, Marco, e a tutti i nostri ascoltatori attenti alle questioni ambientali.
Faccio fatica a gestirli a livello emotivo questi racconti, però me lo andrò a cercare se uscirà quando uscirà dalle nostre parti. Moira, intanto grazie, buon proseguimento a Zurigo e buon lavoro, a presto.
Grazie a voi e ci sentiamo venerdì per altri ragguagli in merito.
Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, che ti fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? Cosa sarà che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta? Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? cosa sarà che ti fa uscire di tasca, dei no non ci sto, ti getta nel mare e ti viene a salvare. Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare, che dobbiamo cercare. Cosa sarà che ci fa lasciare la bicicletta sul muro e camminare la sera con un amico a parlare del futuro? Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, ci porta a ascoltare la notte, la notte che scende. Oh, cosa sarà quell'uomo, il suo cuore benedetto, che scese dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, è come un uccello che in volo, come un uccello che in volo si ferma e guarda giù.
Basso e voce, Bass Voice Project, cosa sarà? Una versione interessante di questo grande classico del grande e indimenticato Lucio Dalla. Parliamo di Alzheimer. Passata da poco la giornata mondiale che si celebra il 21 settembre di ogni anno, nella quale si diffondono le iniziative per conoscere lo stato della ricerca, delle cure mediche intorno a questo grande male del nostro tempo. L'età è aumentata, la vecchiaia abbraccia uno spettro più ampio delle nostre vite e di conseguenza anche le malattie degenerative. Allora, noi facciamo il punto sull'Alzheimer, sullo stato della ricerca, sulle critiche intorno a una buona parte di questa ricerca che viene giudicata oggi, col senno di poi, come finita in alcuni casi in un vicolo cieco, con Maria Teresa Ferretti, neuroimmunologa con oltre 10 anni di esperienza nel campo della ricerca in materia. Buongiorno dottoressa, benvenuta.
Buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
Lei peraltro ha da poco pubblicato Alzheimer Revolution, dalla genetica ai nuovi farmaci, 10 scoperte che stanno rivoluzionando la ricerca, uscito per edizioni Mondo Nuovo. Allora, alcuni giorni fa dicevamo giornata mondiale dell'Alzheimer, ho l'occasione per interrogarsi su come siamo messi dal punto di vista della ricerca. Sulla stampa sono uscite notizie non molto incoraggianti, il Sole 24 Ore per esempio titolava "I madornali errori della ricerca sull'Alzheimer". Allora, partiamo da qui, ci sono degli errori, sono così gravi? In che stato di salute è la ricerca intorno a questo morbo?
Allora, io sono una ricercatrice assolutamente entusiasta in questo campo, quindi mi sento di così spezzare una lancia a favore della categoria. La ricerca va avanti da moltissimi anni, ci sono stati sicuramente degli errori nel processo, perché questo è il processo della ricerca, si fanno esperimenti, si vede come va e se le cose non funzionano si cambia direzione. La cosa che mi sento di dire è che in realtà gli errori e i vicoli ciechi che abbiamo incontrato nel passato sono quelli che ci hanno insegnato e ci hanno mostrato in realtà la strada da percorrere, e avendo proprio visto durante i miei anni della ricerca, io ho proprio assistito a una serie di colpi di scena, di scoperte incredibili, di cambiamenti proprio di paradigma nel nostro campo, posso dire che grazie a tutti questi errori in realtà abbiamo imparato molto, e quello che sta succedendo adesso per me è una vera e propria rivoluzione, perché stiamo iniziando ad avere dei risultati veramente positivi sotto molti aspetti, sia dal punto di vista della prevenzione che della comprensione della malattia, che anche poi il disegno e lo sviluppo di potenziali trattamenti. Quindi Gli errori ci stanno, secondo me fanno parte del processo della
Certo.
ricerca e abbiamo imparato e grazie a quelli siamo più forti oggi.
Certo. È un approccio che ci piace, che condividiamo con piacere, insomma. Allora, quanto alla sua attività di ricerca nella neuroimmunologia, lei nel 2016 è diventata cofondatrice del Women's Brain Project, organizzazione che studia la cosiddetta medicina di genere, qualcosa di cui si parla da poco e ancora molto poco, troppo poco, nel senso le differenze anche biologico-chimiche, neurobiologiche tra maschio e femmina nella nostra specie e come sia necessario in molti casi un approccio differente, un approccio clinico e di cura differente a seconda che abbiamo di fronte un uomo o una donna, insomma, un maschio o una femmina. È un approccio in che modo si relaziona, in che modo può essere utile anche nella cura, nella lotta contro l'Alzheimer?
Ah, io penso che è fondamentale, infatti l'ho elencato nelle le 10 grandi scoperte di cui parlo nel libro Alzheimer Revolution. Per me la medicina di genere fa parte di questa rivoluzione. Io nel 2016, come lei ha detto, ho fondato un'organizzazione non profit che è basata in Svizzera, che studia proprio queste differenze di sesso e genere e noi siamo partiti proprio dall'Alzheimer. E dopo 5 anni di studi, le posso dire, io mi sento abbastanza sicura del fatto che in realtà queste differenze non solo esistono, perché c'è stato un primo lavoro per caratterizzare le differenze. Quindi sappiamo adesso che un uomo con l'Alzheimer e una donna con l'Alzheimer non sono uguali, i pazienti non sono tutti uguali, la malattia si presenta in modo diverso, i sintomi possono essere diversi, la progressione, quindi come procede la malattia, la velocità della malattia è diversa fra uomini e donne, in genere più veloce nelle donne, la risposta ai trattamenti può essere diversa. Quindi noi oggi sappiamo che queste differenze esistono e il Women's Brain Project ha contribuito veramente in buona misura a caratterizzare queste differenze. Quello che stiamo facendo adesso, il passo successivo che secondo me è fondamentale nella medicina di genere, è usarle queste differenze, quindi usare questa conoscenza che abbiamo accumulato per cercare di migliorare l'attuale sistema di diagnosi, di cura, di trattamento dei pazienti. Perché probabilmente considerare che tutti i pazienti sono uguali è stato uno dei famosi errori di cui si
Certo.
parlava, no, nel passato. I pazienti di Alzheimer non sono tutti uguali e probabilmente cercare di trattarli tutti con una malattia, con una cura unica, diciamo la taglia unica in medicina, non ha funzionato. Come un tempo noi dicevamo il cancro, in realtà adesso noi sappiamo che i tumori sono ben diversi e anche nello stesso tumore ne esistono tanti sottotipi e ognuno riceve il trattamento personalizzato che serve a lui. Nell'Alzheimer probabilmente è la stessa cosa, quindi intanto cerchiamo di capire che uomini e donne non sono uguali e poi scopriremo anche tanti altri sottogruppi, sottotipi di Alzheimer e secondo me, secondo noi, secondo il Women's Brain Project, questo è l'inizio di una medicina di precisione, cioè di un approccio personalizzato, preciso, esatto, alla malattia, che probabilmente per me questa è in sé una rivoluzione.
Eh sì, e poi ci auguriamo possa portare con sé anche come dire, un approccio nuovo, anche in senso farmacologico. Io penso a tutte quelle ricerche di nuovi farmaci che molto spesso si concentrano, non stanno a distinguere, si concentrano sul genere maschile, quando magari i principi attivi, il modo in cui vengono dosati all'interno di un farmaco, come lei ricorda, devono essere dosati anche a dipendenza del fatto se ci troviamo di fronte a un paziente o una paziente. C'è un altro mondo che lei esplora nel suo libro da cui siamo partiti, ovvero quello della prevenzione, della sua importanza anche per l'Alzheimer. Lei scrive che si dovrebbe parlare di più di prevenzione, se ne parla molto poco in effetti, perché si può arrivare a prevenire il 40% dei casi di malattia. È una cifra veramente grossa.
Eh sì. Il 40% dei casi di demenza, dicono gli studi. Questi sono studi che sono usciti negli ultimi anni, pubblicati, insomma, approvati dalla comunità scientifica a livelli molto alti, la pubblicazione su Lancet e poi le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi parliamo di un qualcosa su cui c'è un consenso scientifico robusto. E mettendo insieme i numeri di tanti 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 studi, la conclusione è appunto che il 40% dei casi di demenza, e sappiamo che la maggioranza dei casi di demenza sono Alzheimer, quindi diciamo anche il 40% dei casi di Alzheimer, in teoria sono prevenibili modificando lo stile di vita. Perché per la demenza e quindi anche per l'Alzheimer abbiamo identificato 12 fattori di rischio che sono modificabili, cioè sono fattori di rischio legati allo stile di vita su cui in teoria noi possiamo intervenire. 12 sono quelli su cui la comunità scientifica è d'accordo. In realtà ce n'è anche molti altri su cui stiamo ancora discutendo.
Ci faccia qualche esempio dei più semplici anche per l'individuo, insomma, per rendersi conto che basta
Allora,
un cambio di stile di vita.
in realtà sì, chiaramente ci sono i soliti sospetti, l'alimentazione è fondamentale, evitare l'obesità, il diabete è un fattore di rischio, l'attività, la necessità di fare attività fisica, quindi alcune cose, il fumo, alcune cose sono, diciamo, conoscenza comune, non mi ci vorrei neanche soffermare troppo. Ci sono altri fattori di rischio di cui a me fa piacere parlare perché secondo me non si sa abbastanza. Per esempio, un fattore di rischio molto forte che è stato identificato è il calo dell'udito nella mezz'età. Quindi iniziare ad avere problemi, sì, molto comune anche. Ma, iniziare ad avere problemi all'udito, magari uno dice vabbè, pazienza, me lo tengo, tutto sommato me la cavo, non è un grosso problema. Invece no, perché si è visto che poi di lì a 20 anni o 10 anni quello è un fattore di rischio ed è modificabile, perché invece si è visto che le persone che usano un apparecchio acustico per compensare il problema, in quel caso lì il rischio è azzerato. Quindi quello è un fattore di rischio che possiamo togliere di mezzo,
Quindi
su cui noi possiamo fare qualcosa.
si parla proprio di sentirci male più che di avere disturbi come gli acufeni o i tinniti.
No, no, è proprio il calo dell'udito,
Meno
ci sono anche
male.
proprio le definizioni del numero di. Quindi questo per esempio secondo me è entusiasmante perché è una cosa su cui noi possiamo fare, cioè possiamo agire, possiamo intervenire.
Sì.
L'attività sociale, anche non so quanto si sappia, ma essere appunto all'interno di una rete sociale, avere dei rapporti sociali, anche questo ha un'importanza fondamentale e previene la demenza. Un'altra new entry, una cosa che non tutti sanno, è l'inquinamento, è stato aggiunto proprio negli ultimi anni alla lista dei fattori di rischio, quindi anche vivere in un luogo inquinato può essere un fattore di rischio per la demenza. E di nuovo, questo è un messaggio molto importante perché
Eh sì.
in teoria è modificabile, è anche un messaggio per i nostri politici, no?
Eh sì.
Questa è una delle cose su cui bisognerebbe intervenire.
Dottoressa,
Sì.
abbiamo ancora pochi minuti, però ci sono molte cose che le vorrei chiedere. Una è quella relativa ai biomarcatori, ovvero quei sistemi che ci permettono oggi, è una domanda in realtà, non un'affermazione, ci permettono oggi di riconoscere in alcune popolazioni, in alcune etnie, un rischio maggiore?
Allora, i biomarcatori sono per me la rivoluzione più grossa nel nostro campo, perché sono un qualcosa di strumentale, diciamo un esame di laboratorio che si può fare per vedere nelle persone, diciamo proprio in presa diretta, se c'è la malattia dell'Alzheimer nel loro cervello o no. Quindi qual è a livello proprio chimico, che se c'è quella caratteristica molecolare, quindi quelle proteine che si stanno accumulando che sono indicative della malattia dell'Alzheimer. Quindi questa per me è già una rivoluzione. Stiamo iniziando a usare i biomarcatori, ci tengo a dire, è un uso che si fa nel mondo della ricerca, purtroppo ancora non è entrato nella clinica, ma l'uso che ne stiamo facendo nella ricerca ci sta aprendo un sacco di nuovi punti di vista, ci sta rivelando un sacco di cose che non sapevamo prima. La cosa secondo me più interessante è che in realtà abbiamo scoperto che la malattia, quindi queste proteine che si alterano nel cervello, comincia anche 20 anni prima dei sintomi. Quindi questa è già una cosa secondo me molto interessante perché noi potremmo agire sulla malattia ancora prima che si presentino i sintomi. L'altra cosa, come diceva lei, è che studiando i biomarcatori in diverse popolazioni, stiamo anche scoprendo infatti che diverse popolazioni accumulano questa malattia in modo diverso. Io sono particolarmente appassionata chiaramente delle differenze fra uomini e donne, per esempio. In quel caso lì c'è una proteina che si chiama Tau, che è direttamente responsabile della neurodegenerazione, quindi della perdita dei neuroni, che tende ad accumularsi per esempio di più nelle donne che negli uomini. E queste sono cose che non sapevamo fino a pochi anni fa, e proprio, sono proprio conoscenze nuove. E chiaramente ci saranno differenze in gruppi etnici e in altri sottogruppi, quindi si apre la possibilità di nuovo di una medicina di precisione, perché noi possiamo misurare questi biomarcatori in ogni paziente sulla base della sua caratteristica, diciamo, molecolare, possiamo definire qual è il trattamento più adatto. Diciamo che questa è la mia visione per il futuro, ecco, estremamente ottimista.
È un futuro che ci permettiamo di condividere, soprattutto nella sua visione ottimistica. Sappiamo che sull'Alzheimer al momento i trattamenti medici si limitano ad alleviare i sintomi. Prima di salutarci così rapidamente, lei vede nel prossimo futuro all'orizzonte anche una rivoluzione farmacologica che ci permetta di aggredire la malattia stessa, non solo i suoi sintomi?
Io penso proprio di sì, c'è una nuova classe di farmaci che sta emergendo, sono anticorpi monoclonali, come è successo in oncologia, questi anticorpi stanno rivoluzionando anche l'Alzheimer. Stiamo aspettando una serie di risultati di studi clinici molto grandi che verranno rilasciati in questi giorni. In realtà proprio oggi è venuto già il primo annuncio di uno di questi studi che sembrerebbe aver dato risultati positivi per la prima volta. Quindi oggi è una giornata particolarmente emozionante. I dati verranno mostrati a una conferenza in America a fine novembre, quindi io le direi che ci possiamo risentire a dicembre e vediamo un po' com'erano questi dati e cosa è successo. Però siamo sulla buona strada, le cose stanno decisamente cambiando e iniziano ad arrivare notizie veramente, veramente positive.
Raccolgo con piacere l'invito, anzi, se sono io a rimandare a lei l'invito, ci risentiamo a dicembre e magari con delle splendide notizie sull'onda di questa ricerca in positivo, ricerca che vuole guardare con ottimismo al futuro. Io ringrazio Maria Teresa Ferretti, siamo partiti dal suo libro, lei è neuroimmunologa, il suo libro si intitola Alzheimer Revolution, dalla genetica ai nuovi farmaci, 10 scoperte che stanno rivoluzionando la ricerca, uscito per Mondo Nuovo. Grazie mille, buon lavoro e a risentirci. A
Grazie a
dicembre.
voi, buona giornata, arrivederci.
So I don't know what's happening in there. What's going on in your show? What was it you want? Could you say it again? I'll be back in a minute. Get it together by then. Tell me I'm back. We can start it all over. Get it back on the track. You got my attention. Go ahead on and speak. What was it you wanted when you were kissing my cheek? Did the needle skip? Is there somebody waiting? Was there a slip of the lip or what? Getting it wrong. Is the whole thing going backwards? are they playing our song? Where were you when it started? Did you want it for free? What was it you want? Are you even talking to me?
Spazio, ultima frontiera. Non so se vi ricordate, iniziava così, con queste parole, una delle serie di fantascienza ancora oggi più amate dal mondo, da tutto il mondo, quella di Star Trek. Ecco i viaggi dell'astronave Enterprise nella sua missione quinquennale alla ricerca di nuovi mondi, nuove civiltà. La so tutta a memoria, ma ve la risparmio. L'influenza che Star Trek, prima poi Guerre Stellari, hanno avuto sull'immaginario delle nostre generazioni è enorme. Hanno piantato i semi assieme a quel ricco filone di letteratura fantascientifica che guardava e guarda al cosmo come alla nuova frontiera dell'umanità, i semi, dicevo, perché cominciassimo a sognare le stelle. La cosa interessante è che quando si parla di esplorazione spaziale è sempre da alcuni sogni precursori che poi si arriva alla realtà. Dal sogno di andare sulla Luna, quello di Méliès, a quello di scoprire se c'è vita su altri mondi, il nostro bisogno di sognare l'universo, di stare con il naso all'insù a guardare le stelle lontane, credo sia il motore principale dell'evoluzione dei viaggi spaziali, ma non solo, perché c'è chi dice in antropologia che il firmamento sia stato il più grande stimolo alla nascita della spiritualità prima e della filosofia poi nella nostra specie. Ed effettivamente, se ci pensate, praticamente tutti i monumenti più antichi e misteriosi di qualunque civiltà scomparsa nel passato hanno in qualche modo un collegamento con la posizione degli astri o delle stelle, dalle piramidi a Stonehenge ai monumenti aztechi. C'è chi dice, poi, anzi parlavamo dei sogni, il sogno di raggiungere le stelle è ancora lontano. Chissà se lo vedremo mai, non credo, anche se oggi con i telescopi orbitali le possiamo guardare come non abbiamo mai fatto prima, possiamo scoprire se attorno a esse orbitano pianeti, possiamo immaginare se su quei pianeti è possibile la vita. Insomma, c'è da sognare per sempre. Ma ci sono anche sogni più concreti. Il programma Artemis, che la NASA e altre compagnie spaziali, tra cui anche quella europea, stanno sviluppando per tornare sulla Luna in tempi brevi. Un lancio importante era previsto proprio ieri, ma è stato ancora rimandato a causa maltempo. Oppure il sogno di diventare turisti spaziali, un sogno un po' poco sostenibile per il momento, riservato a oligarchi con centinaia di milioni da buttare, ma che in futuro potrebbe essere aperto anche a tasche meno profonde. Lo spazio è il luogo dove i sogni dell'umanità possono correre più lontano. Forse è l'unico luogo dove i nostri sogni sono ancora completamente liberi dalle regole, dalle briglie, dai casini che abbiamo combinato qui sulla Terra. Ma nello spazio, come sempre quando si passa dai sogni alla realtà, ci sono anche questioni urgenti da risolvere. Lo spazio oggi viene visto come un ottimo affare e questo porta con sé alcune complicazioni. La corsa vede attori privati lanciare centinaia e centinaia di satelliti, rendendo le orbite affollate, sempre più pericolose per ogni nuovo lancio. C'è il problema dei detriti che diventano proiettili dall'impatto potenzialmente molto distruttivo. C'è il problema delle difficoltà sempre maggiori per l'osservazione astronomica da Terra, visto che il numero di oggetti che la disturbano in orbita continua ad aumentare. Insomma, c'è il rischio che portiamo nello spazio gli stessi atteggiamenti miopi, la stessa avidità, lo stesso sguardo egoistico che sulla Terra sappiamo dove ci ha portato oggi, no? Ne parliamo oggi nel dibattito alle 12:30.
Non chiedermi più chi di noi due ha ragione.
Pensa quel tempo che abbiamo vissuto insieme.
Pensa alla pazienza che ho dovuto avere.
Sono anni che parli con quella tua testa piena di incomprensione.
Sono anni che taccio e non dico niente per non farti del male. Certo, era il destino
ed è finita così.
Non chiedermi più chi di noi due ha ragione,
ma pensa a quei giorni che abbiamo vissuto insieme.
Ricordi quanta pazienza io ho dovuto avere.
Sono anni che guardi con quegli occhi grigi e non ti dico niente.
Sono anni che sento, che aspetto e che piango e non ti dico niente.
Certo, era il destino e non poteva finire che così.
Se ogni periodo della nostra storia recente del XX secolo ha le sue musiche, potremmo dire che ogni periodo ha anche un po' i suoi suoni. Questo brano, ad esempio, di Lucia Rango e Piero Ciampi, in qualche modo si sente che arriva dagli anni 60, c'è qualcosa in quei riverberi che ci ricorda quelle sonorità, anche il modo in cui si cantava. Io saluto Guido Festinese, protagonista di protagonista di questa puntata del nostro dossier dedicato agli anni, anzi in realtà a un anno, al 1982. Perché questa introduzione? Perché oggi lo raccontiamo dopo averlo fatto dal punto di vista del cinema e dei videogiochi, dell'informatica che nasceva proprio in quegli anni, dal punto di vista musicale. C'è qualcosa, ci sono tanti elementi che ci fanno dire immediatamente un brano, questo è degli anni Ottanta. Vabbè, intanto vi ricordo chi è Guido Festinese, giornalista, critico musicale, docente universitario. Abbiamo scelto l'82 anche perché in chiave musicale subito prima, nell'81, nasce MTV. MTV, ce la ricordiamo, chi c'ha più di 40 anni potrei dire, è la piattaforma, si direbbe oggi, sulla quale si evolve, si sviluppa un nuovo modo di raccontare la musica, non solo di ascoltarla, quello dei videoclip. E non è un caso che Thriller, il videoclip, quello che è diventato il papà, il capostipite dei videoclip, arrivi nell'82, Guido.
Certo. Partiamo proprio da qua, su che significato ha il fatto che nasca MTV Television esattamente 40 anni fa. Se ci pensate, una televisione, cioè un posto dove si vede la musica in azione, che ha bisogno quindi di una sorta di stampella luccicante aggiunta, che è il video, la costruzione di una storia che ti spiega quanto stai ascoltando, è come dire, un simbolo degli anni Ottanta, perché instaura un nuovo primato dell'occhio, dell'apparire alla vista delle cose. Non basta più ascoltare, bisogna anche vedere cose confezionate in maniera colorata e luccicante. Ecco, questo potrebbe essere il senso della musica da vedere. Su Thriller, invece, che è uno snodo, un passaggio assolutamente cruciale per gli anni Ottanta, addirittura, e ti rilancio la palla, ci si potrebbe ricollegare anche alla trasmissione che avete fatto sul cinema, anche perché il video di Thriller di Michael Jackson lo gira John Landis. E qua viene fuori un discorso piuttosto interessante, perché Thriller è uno dei pezzi di musica, per così dire, da vedere, più intensi e completi che mai siano stati concepiti. Ma, d'altra parte, John Landis, se ricordate bene, era anche il regista di Blues Brothers. E a questo punto viene fuori un altro bel cortocircuito, perché se vi ricordate, in Blues Brothers c'erano due attori simpatici e bravissimi che degli anni Ottanta portavano in pieno la rappresentazione della finzione nel loro apparire vestiti come dei jazzisti o dei bluesmen degli anni 60. Quindi dei personaggi veri vestiti in maniera finta, ok? E d'altra parte, sempre in Blues Brothers, i bluesmen e i jazzisti veri, Aretha Franklin, James Brown, John Lee Hooker, questa gente qua, facevano finta di essere se stessi.
Sì,
e quindi esibivano una finzione che invece era autenticità. Buffo, no?
È un anno veramente che ci permette di creare relazioni, ragnatele, cortocircuiti uno dietro l'altro, uno collegato all'altro. Io ero partito, Guido Festinese, da quest'idea della sonorità degli anni Ottanta, di quel suono. No? Che si esprime, io potrei, correggimi se sbaglio perché ti abbiamo chiamato perché sei tu che ce ne devi parlare, però da un lato c'è l'arrivo del suono sintetico, del synth, dei sintetizzatori, primi, che proprio perché sono un po' primordiali, hanno quei suoni facilmente riconoscibili come sintetici. E dall'altro c'è tutto questo applicato in particolare, mi verrebbe da dire, alla batteria. Dovrei dire al rullante della batteria, ma diciamo la batteria in generale. È così?
Ma succedono delle cose importanti nel 1982 e di nuovo molto interrelate, legate fra loro. C'è un nuovo supporto sonoro. C'è un nuovo supporto sonoro che è arrivato come una bomba il 17 agosto del 1982 e che si chiama Compact Disc, e a questo proposito l'aggettivo compact va a definire il fatto che, esattamente come prima c'erano i grandi nastri magnetici e poi era nata la piccola cassetta, la compact cassette per intendersi, quindi prende questo nome. Il compact disc ha un range dinamico di possibilità di incamerare digitalmente i suoni molto esteso, ok? Allora, mettiamo insieme il fatto che il compact disc può far funzionare la musica in un altro modo. Mettiamo insieme anche una radiofonia molto aggressiva che deve imporre brani con un hook melodico che acchiappi immediatamente. Quindi i brani devono essere potenti, anche perché c'è immediatamente alle spalle la disco music. Okay?
Sì.
E mettiamo insieme allora il fatto a questi due elementi il fatto che in studio gli ingegneri del suono si devono inventare qualcosa di nuovo per rendere effettive queste potenzialità. Ora, a questo punto io suggerirei a tutti di andarsi a leggere, se hanno tempo e pazienza, un bellissimo libro che ha scritto Greg Milner, che si chiama La ricerca del suono perfetto, storia della musica registrata, e si scoprirà che proprio nell'82 nasce un suono grande, grosso, saturo, pompato, che rappresenta quasi una sorta di sfida al tutto pieno dello spettro sonoro. In altre parole, mentre se tu ascoltavi un disco dei Genesis degli anni 70, quelli di Peter Gabriel, sentivi l'arpeggio dolcissimo che mano a mano cresceva fino poi invece a una sorta di pieno orchestrale sinfonico, qui invece il piede è subito tutto sull'acceleratore, cioè lo spettro sonoro si satura completamente con tutti i suoni, ma in particolare, come dicevi te, con un suono, quello della batteria. Quello della batteria perché è in corso quella che Greg Milner chiama la loudness war, la guerra della potenza sonora. Ecco che allora la batteria si registra in un altro modo, si inventano un aggeggio tecnico, un device, che si chiama noise gate, che si pilota attraverso i computer. Un noise gate, ovvero cancello del suono in pratica, cosa fa? Fonofissa il suono della batteria fino al limite estremo della gamma dinamica in cui si può esprimere. Oltre quel microsecondo sarebbe distorto, invece fino a quel punto lì è un suono grossissimo, saturato, come se un batterista stesse suonando in una caverna sotterranea oppure dentro Notre Dame a Parigi. Ecco, quindi unite tutto il suono rinforzato a questo effetto rintronante, effettato della batteria, avrete un tipico esempio di come suonavano, che ne so, se andavate a sentire i Simple Minds o i Depeche Mode o i Duran Duran, avevano questo suono qua.
Noi tra l'altro questa mattina siamo partiti proprio con un brano di Laurie Anderson dell'86 e io a chi ci ascoltava alle 11 quando inizia Alfa vi l'ho detto: ricordatevi questi suoni della batteria, che ne parliamo dopo con Guido Festinese, perché erano proprio questo, era il batterista in una caverna sottoterra oppure a Notre Dame con questo riverbero estremizzato. Tu hai citato tra gli altri Peter Gabriel. Allora, ci sono personaggi, artisti che negli anni Ottanta sono in difficoltà con l'arrivo di questo nuovo modo di fare suono ancora prima che fare musica. E poi ci sono artisti che sanno reinventarsi con una genialità che ancora oggi ci fa restare a bocca aperta. Io non so cosa ne pensi e vorrei un tuo parere, ma Peter Gabriel mi sembra decisamente del secondo tipo.
Sì, Peter Gabriel insieme a una, come dire, una ristretta pattuglia estetica di grandi innovatori che riescono a abitare bene perfino gli anni Ottanta, che sembravano poco accoglienti rispetto agli sperimentatori. Quindi, tu hai citato Laurie Anderson, ad esempio, prima di parlare di Peter Gabriel. Pensate che Laurie Anderson proprio nell'82, al primo grande successo, o Superman, no? Ce la ricordiamo tutti, esce Big Science. Ecco, Laurie Anderson, ad esempio, oltre ad avere quel suono lì, ricordiamoci anche che suona un violino che è una specie di oggetto fantascientifico da guerre stellari, perché sull'archetto c'è teso un nastro magnetico e invece sul corpo risonante del violino, che invece è di plastica, ci sono delle testine magnetiche. Unite le due cose capirete perché suona in quella maniera così curiosa e appunto fantascientifica il suono complessivo, il sound di Laurie Anderson. E però c'è Peter Gabriel che si reinventa e diventa da quella sorta di uomo di teatro estremo, e raccontatore di favole a volte anche più cattive, più maligne di quanto si immagini, perché poi i generi sono anche questa immagine un po' rassicurante con Peter Gabriel, ma Nursery Crime era un testo bello cattivo, se ben ricordo. Ecco, Peter Gabriel d'improvviso, quando lascia i generi, ha qualche anno di sbandamento e poi proprio nell'82, con quello che ormai è il suo quarto disco, non ha nome come tutti i dischi di quel periodo, quindi fino al quarto si identificano con delle sigle numeriche. Ecco, in questo momento Peter Gabriel riesce a far quadrare un calcolo impossibile, che è mettere insieme uno sguardo verso il resto del mondo che fino a quel momento il rock non aveva considerato, ovvero essenzialmente l'Africa da una parte e l'Oriente dall'altra. Metterci insieme le nuove tecnologie, quindi uso di Fairlight, di Sinclair e di tutte queste cose qua, e nonostante questo continuare a fare del pop. Ecco, non mi sembra poco tutto questo.
Non è poco. Guido Festinese, grazie. A me personalmente sono volati questi 10 minuti, perché nel riascoltare...
Ma abbiamo già finito.
Sì, vedi, sono volati anche per te, temo. Spero siano volati anche per il nostro pubblico, perché magari si entra un po' troppo in una nicchia, però è una nicchia che alla fine ci portiamo dietro con affetto, gli anni 80. Poi quando certo. Li senti oggi alla radio, siamo partiti da lì, lo capisci subito cosa stai ascoltando. Festinese, davvero, grazie di nuovo e a risentirci
presto. Grazie a voi.